Dunque, adesso ti direi di presentarci brevemente i progetti di cui parleremo con le ospiti. Dunque, partiamo da Una gallina in mongolfiera, che è il secondo episodio di un'altra serie, ma questa volta tutta italiana, scritta da Guia Risari e illustrata da Anna Laura Cantone. Questo è il secondo episodio, Una gallina in mongolfiera, come nasce la collaborazione tra queste due autrici pubblicate da voi?
Beh, sì, tra l'altro siamo, lo ripeto, ma in realtà siamo sempre molto felici e fieri di tutti i libri che pubblichiamo, ma in questo caso in particolare, intanto perché abbiamo due grossi nomi in catalogo nello stesso libro, anche la stessa serie, che è nata da un'idea di Guia, che ci ha
Mi farò raccontare
mandato.
da lei quello, sì, questa
Esatto,
sua visita in una fattoria.
sì, ci ha mandato il primo testo che era quello di Una gallina nello zaino, il primo titolo che è un testo molto molto divertente, appunto, non voglio anticipare cose che poi racconterà Guglia, però si è inventata un personaggio che funziona molto bene e per cui era importante trovare un'illustratrice o un illustratore che riuscisse ad affiancare questa comicità che si sprigiona dalle pagine, e ci è venuta subito in mente Anna Laura Cantone, perché con il suo stile, con i suoi personaggi, che anche solo a prima vista sono buffi, ci è sembrato davvero un'accoppiata vincente, e così siamo al secondo titolo. Il primo l'abbiamo andato in ristampa, quindi sta piacendo.
Beh, questo poi deve fare un editore, trovare quell'illustratore che quando poi lo vedi dici non poteva che essere lei in questo caso. In questo libro è proprio Anna Laura Cantone, è perfetta per quel tipo di comicità. C'era una segreteria, vabbè, mi ero un attimo allarmato. Dunque, pensavo, chissà, magari sarà salita in una mongolfiera come la tua gallina di questa bellissima.
Ma in effetti spesso mi capita, capita, perché 3 settimane fa sono proprio salita in mongolfiera, proprio tenendo stretto al petto il libro Una gallina in mongolfiera come talismano contro qualsiasi incidente, e ci siamo innalzati sulle valli della Brianza.
Dunque, Guia, il tuo cognome, così evito di fare ulteriori errori. Risari o Risari? Ecco,
Risari.
Risari. Dunque, tu dedichi questo secondo episodio a chi crede nell'amicizia ed è disposto ad affrontare qualsiasi difficoltà pur di vedere l'altro sorridere. Dunque, tu, laureata in filosofia morale, hai scritto anche dei testi, penso alla Porta di Anne, lo stesso, no, il viaggio di Lera è più spensierato, ma sicuramente il libro con Matteo Corradini, scusa adesso non mi ricordo il titolo, ma un libro importante. Immagino quanto sia per te invece piacevole divertirti con questa storia e soprattutto intraprendere questa scrittura così umoristica con Anna Laura Cantone.
Ecco, in realtà io trovo che ci sia una continuità,
Ah, scusate, Matteo Corradini
diciamo,
era
del.
un legame con Vittoria Guia che ho
Sì,
confuso. Con
no,
te
c'è
restiamo
problema.
sulla
Allora,
Porta di Anna come scrittura impegnata.
sì, La Porta di Anne, Il taccuino di Simone Weil, poi Il viaggio di Lea, in realtà è un libro un po' sulla morte, sulla scoperta, un
Esatto.
viaggio di formazione sulla morte e la scoperta del senso della vita. Quindi, trovo che ci sia una continuità tra il fatto di trattare argomenti delicati, anche impegnati, e riuscire a far sorridere i bambini parlando di qualcosa di così fondamentale come sono i sentimenti, no? Come farsi amare da chi ci ignora, come cercare di attirare la sua attenzione, ma fare anche cose buone per lui. L'idea di base era un po' questa e partiva anche da questo confronto che il continuo tra il bambino Orazio e il suo animale preferito che gli parla, ma gli parla una lingua sgrammaticata, approssimativa, che però è comprensibilissima. Anche questo è una piccola indiretta riflessione sull'amicizia, no? L'amicizia non significa clonarsi in qualcuno di uguale a noi, ma significa saper affrontare, accettare e anche valorizzare la differenza.
Assolutamente, volevo provarci, mi butto io, Guia, a leggere un passaggio con questa scrittura appunto della gallina. Sensibilità, chiede Orazio perplesso. Carmine rimugina un momento e si corregge. Sensibilità. Ah, fa eco Orazio, che ora osserva Carmen un po' preoccupato. Sai, la tua è un'ottima idea, solo non so se a Giacomo piacciono le poesie. Insomma, qui la gallina che vuole conquistare questo Giacomo così ottusamente restio ad aprirsi all'amicizia, fondamentalmente. Non è la gallina innamorata, vuole un amico. Poi Carmen gli scrive una poesia e fa così. Il prato regala maraviglie, un filo di erba canta, l'otro sorride, un tezzo si piega al vento. Dunque, e così via. Ti volevo chiedere, una curiosità mia, è difficile scrivere in questo modo?
No, perché a me capita tutte le mattine di parlare in questo modo prima dell'assunzione del primo caffè. In realtà queste piccole follie che la gallina Carmen fa, lo ammetto e lo confesso, sono piccole proiezioni di quel che ho fatto o mi piacerebbe fare. Io tante volte, per esempio, invento delle parole assolutamente di senso indovinabile, ma inesistenti in qualsiasi dizionario, e sono molto tentata di usarle, ma mi trattengo per non spaventare la gente. Quindi da un po' da questo, no? Questa sorta di grammatica del linguaggio sconosciuto che viene questo tentativo mio linguistico. Però vediamo che qualcuno che parla una lingua così zoppicante, così strana, non perde con ciò, diciamo, la sua vena lirica, no? E la sua capacità comunicativa. E questo ci fa anche riflettere su il rapporto, per esempio, che possono avere gli stranieri con la lingua, che se ne impossessano, la storpiano magari, la reinventano, ma non cessano con questo di esprimersi.
Interessante. Dunque, ti volevo chiedere invece adesso la genesi. Dunque, tu sei stata in una fattoria per imparare o conoscere una cosa che ha a che fare con l'arte equestre, con lo sport equestre, non ho capito cos'è, e poi qui scrive Terre di Mezzo, sì, confermano, sei salita sulla mongolfiera, hanno pubblicato anche le foto sulla loro pagina, quindi insomma dall'esperienza, dalla vita reale poi tu trai ispirazione.
Sì, dunque io fino a qualche tempo fa ero un'appassionata guidatrice di cavalli. La disciplina si chiama attacchi, quindi con una serie di finimenti si attacca una carrozza, che ormai non sono più le carrozze della principessa, ma sono carrozze in lega che possono saltare un po' di qui e di là, e così attaccavo cavalli, muli, e mi divertivo moltissimo. In carrozza portavo cagnetti, portavo al guinzaglio maiali, frequentando questa fattoria in cui c'erano ogni sorta di animali, tra cui una gallina particolarmente feroce a detta di tutti, che però io a un certo punto, con la tecnica del camminare all'indietro, sono riuscita a carezzare. E mi è un po' nata questa voglia di far parlare un animale così tanto bistrattato, no? Se ricordate tutti questa canzone, la gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente, quindi di prendere questo animale, no, che è così sfruttato, deposita uova, si trasforma in cotoletta o in pollo arrosto, però non ha sostanzialmente, non ha anima, no? non ha sensibilità, e invece ce l'ha come tutti gli animali, basta trovare proprio il linguaggio.
Tra l'altro penso anche alle galline pensierose di Luigi Malerba. Le galline non sono per niente stupide, sì, nella letteratura giovanile, o meglio, lì Malerba le prende anche lui un po' in giro, ma alcune di loro hanno grandi ambizioni, perché no? Perché non raccontare ai bambini che le galline possono, appunto, come in questo caso, volare in mongolfiera? Dunque, ti vorrei chiedere un'ultima domanda, sono due domande. Quanto conta la varietà per te scrittrice, il poter cambiare target di età, formati, albo, romanzo, per rimanere, come dire, attiva, viva, no? Nella scrittura? E poi il tuo rapporto con Anna Laura Cantone rispetto alla come sono venuti i primi due libri?
Allora, rispetto alla varietà nella scrittura, hai proprio colto nel segno, cioè considero che sia fondamentale riuscire a cambiare, diciamo, anima, voce, penna ogni volta che se ne sente l'esigenza. Quando io non scrivo per bambini, non scrivo mettendomi nella pelle del bambino, scrivo me bambina, no? Sono, divento, mi trasformo in una bambina, scrivo una poesia d'amore, sono una donna innamorata, scrivo un saggio, divento uno studioso barbuto, scrivo un romanzo come mi è capitato con Così chiamò l'Eterno, che è una sorta di parodia della Genesi, e divento insomma l'autrice satirica che può parlare di cose spinose senza peli sulla lingua. Questo per me è fondamentale, io ho scelto di scrivere perché per me questa è libertà totale e quindi anche un genere fisso mi imbriglierebbe in qualche modo. E, in quanto al rapporto con Anna Laura Cantone, dunque è stato un rapporto diciamo mediato in cui Anna Laura ha ricevuto il romanzo e con una libertà totale ha scelto quali erano per lei le scene topiche. E devo dire che ho trovato molto divertente la sua interpretazione, il suo è un tratto molto, molto secco, incisivo, che quindi sa cogliere un po' le pieghe del racconto. Chiaro è che in ogni trasformazione di un libro in immagini c'è l'immagine iniziale, perché io quando scrivo anche disegno che va un po' perduta, ma questa fa parte del lavoro, insomma. Quell'immagine rimane sempre sospesa e difficilmente può essere colta, ma è poi la stessa immagine che la libertà del lettore è in grado poi di formulare quando legge un testo.
Grazie Guia, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, grazie a te e un abbraccio a tutti quanti, lettori e non lettori, ascoltatori. Arrivederci.
Buongiorno Anna Laura.
Ciao Piero, ciao.
Scusa un po' per il ritardo, ma come vedi no. È piacevole.
Un ritardo
piacevole anche per voi che ascoltate quello che dicono di voi. Dunque, Anna Laura, tu hai affrontato così tante storie spesso surreali e grottesche e spesso umoristiche. Come fai a tenerti sempre, come dire, pronta ad affrontare quel genere e a rimanere fedele a te stessa, ma anche un po' a cambiare, minimi cambiamenti, aggiungo, senza però togliere i tuoi grandissimi nasi.
Infatti, i miei grandissimi nasi, l'hai detto tu. Allora, innanzitutto io non riesco a illustrare storie non umoristiche e questo è già un primo passo, anche perché molto spesso mi sono state proposte storie non umoristiche e già dalle prime righe ho rifiutato, ho detto assolutamente non posso illustrare una storia del genere. E i nasi purtroppo non riesco a cambiarli, alcuni miei colleghi mi hanno detto ma prova a cambiare, ma non riesco, purtroppo quello è il mio marchio di fabbrica. È sempre divertente intraprendere una nuova storia ogni volta. Per me è come, lo dico spesso e volentieri, sentirsi come Geppetto con Pinocchio. E, quando i personaggi ridono mentre disegno, rido anch'io come una matta. Quando, per esempio, Cappuccetto Rosso viene acchiappata dal lupo, anch'io mi spavento e ecco. E nulla, sono contenta di aver illustrato questa nuova avventura di Carmen Orazio. Tra l'altro Guia Risare è una grandissima illustratrice, una grandissima scrittrice, e speriamo di continuare con questa serie.
Dunque, tu con pochi tratti riesci sempre a beccare quell'espressione anche psicologica del personaggio, e immagino quanto sia comunque difficile. La gente forse può pensare che è facile disegnare una storia umoristica, no? Basta deformare, fare una caricatura, tu sicuramente mi smentirai.
No, io in realtà non so fare altro, quello è il problema, che se mi chiedono fatto il ritratto non sono capace, o fammi il disegno di un personaggio triste non ne sono capace. Io insegno anche all'Istituto Europeo di Design di Milano, ho tantissimi studenti, ormai insegno da circa 20 anni, e quando alcuni miei studenti mi mostrano i loro disegni, i loro lavori, che sono nettamente lontani dal mio mondo, Vi complimento, vi stupisco, dico caspita che bravi, io non riesco a lavorare così, quindi è una cosa innata, è una cosa che faccio veramente in maniera molto spontanea e divertente, quindi quello che dico ai miei studenti, ed è quello che faccio anche io, non penso, quando disegno leggo la storia e già mentre la leggo immagino quello che poi creerò con la matita e con i pennelli, quindi è talmente naturale per me che non è neanche un lavoro, è un divertimento. Molti mi odieranno, lo so,
dunque,
una cosa così bella.
Una curiosità, anche se l'avevo già visto in altri tuoi albi, spesso tu scrivi anche il testo, giusto delle frasi importanti forse a individuare la scena, no? Il perché di questa scelta?
Delle scritte
sì,
che
le
aggiungo
scritte.
Per rafforzare il disegno. Il problema è che molto spesso i libri sono tradotti in parecchie lingue e quindi diciamo queste scritte non posso inserirle perché poi sennò sarei costretta a tradurle e sarebbe un po' un problema, però tutto bene.
Dunque, Guia, in un'intervista che ho letto sul sito di Terre di Mezzo, dice di te che le tue immagini molto vivaci non accompagnano solo il testo, ma lo commentano, lo interpretano, aprono una nuova via, e poi dice qualcosa in lei è rimasto bambino.
Ma certo, io sono una bambina, non è che è rimasto, anche mio marito è disperato, perché dice io non ho solo una figlia, non altra, però guarda, questo ti devo dar ragione, nel senso che comunque cerco sempre di, lo insegno anche ai miei studenti, di aggiungere qualcosa di più al testo, di illustrare, quindi di non solo dire, di disegnare quello che dice il testo, ma di aggiungere qualcosa in più. E di solito aggiungo sempre dei secondi personaggi proprio per arricchire, per creare una storia all'interno della storia, ed è quello che insegno anche ai miei studenti, di non basarsi ingenuamente su quello che è scritto nella storia, ma di aggiungere.
Voglio far vedere giusto un dettaglio. Nella copertina tu usi dei collage, ecco, vedete questa lista di psicologie, medicine, biologie. Dunque, Anna Laura, c'è anche spazio per osare, per sperimentare, anche in una storia come questa, quindi.
Certo, cioè, peccato che le immagini interne le ho potute realizzare, anzi, le ho dovute realizzare in bianco e nero, perché io adoro i colori, adoro pasticciare e adoro utilizzare carte di recupero, quindi non soltanto carte belle, anzi assolutamente non utilizzo carte belle anche un po' perché mi vincolo la plata, ma utilizzo quello che trovo, raccatto, manifesti. Per esempio adesso questa mattina una mia amica mi ha portato delle carte bellissime dal bar dove va a far colazione la Marzavevi, perché io adesso sono in Sicilia in vacanza e lei è andata in questo bar a far colazione e mi ha recuperato delle carte meravigliose che utilizzerò nel prossimo libro, quindi ringrazio Simona per questa nuova aggiunta. Utilizzo tutto quello che trovo, do una nuova vita a cose che ormai finirebbero nel cestino.
Dunque, grazie Anna Laura, salutami la mia Sicilia tantissimo, grazie di essere stata con noi durante la tua vacanza.
Grazie a te Piero, grazie a tutti, un saluto e a presto con nuove fantastiche avventure.